Benvenuti in questa nuova puntata di iTech, il format tecnologico del Politecnico di Torino da Radio Onde Quadre. Io sono Marco.
Io sono Asia.
E alla regia abbiamo Enrico. Ma ragazzi, per la prima volta in questa nuova stagione di iTech siamo in quattro in questo studio. Bensì abbiamo lo speaker precedente, perché c'è stato
il nostro predecessore.
Il nostro predecessore, come si dice, predecessore. Ed è proprio Davide. Presentati, Davide.
A tutti quanti, a Tulemon.
A Tulemon. Non so se ascoltate questa voce, ve la ricordate, però è proprio lui.
A Tulemon, noi andiamo oltre, cioè
a Tulemon.
Ci fermiamo al Politecnico.
Giusto, bisogna sempre puntare in alto.
Sì, realtà. Come dei gabbiani.
No, dobbiamo sapere chi lo paga sto viaggio per Tulemon.
Non noi, sereno.
Quest'oggi con Davide abbiamo deciso di affrontare un argomento che non è ancora molto conosciuto ai più, ed è l'argomento Bitcoin. Non so se vi dice qualcosa, ma in realtà non ho capito nemmeno se va bene dire argomento Bitcoin, perché io non ne capisco veramente niente.
Quindi criptovalute e finanza...
Facciamo fare a lui.
Sì.
Criptovalute e finanza decentralizzata sarebbe... Quindi dargli proprio un cappello introduttivo
quindi
enorme.
Criptovalute, possiamo dire, dai. Queste criptovalute come possono essere spiegate in modo semplice per chi utilizza ancora i 50 centesimi per prendersi il caffè?
Ecco. Allora, guarda, molto semplicemente io partirei a dire che una criptovaluta innanzitutto è un asset digitale che funziona all'interno di un sistema economico peer-to-peer, ok? Quindi... a tutti quanti dei suoi sistemi come se fosse effettivamente del denaro, ma non si può strappare di fatto. Cioè, ci sono...
O fondere, ci sono delle monete.
Esatto, esatto. Cioè, le criptovalute nascono, diciamo, ogni criptovaluta ha un suo progetto che hai sotto. Quindi c'è una criptovaluta, magari sai più, come dire, più di finanza, quindi una sorta di contenitore di valore, come può essere per esempio il Bitcoin. O altre che invece rappresentano un progetto, un po' come se fosse la moneta di un videogioco. Però allo stesso tempo lo puoi utilizzare, lo puoi scambiare all'interno di un mercato e pertanto puoi anche farle comunicare con quelle che sono definite le valute fiat, ovvero euro e dollari, per esempio, per intenderci.
Ok, quindi in realtà, ecco, prima parlava di ha detto un termine particolare, cioè mercato. In realtà non possiamo utilizzarle dovunque queste monete, cioè questo Bitcoin, queste criptovalute, meglio dire.
Almeno per adesso.
Allora, sì e no. In teoria sarebbe da fare un cappello, nel senso queste valute sono come qualunque altra moneta, vogliamo intenderla, su questo mondo. Quindi può essere il dirham, il dollaro, le monete australiane. Assolutamente funzionano alla stessa identica maniera, solo che vivono in un ambiente differente e seguono delle regole che non sono quelle della finanza tradizionale.
Che conosciamo tutti, certo.
La finanza tradizionale, la finanza convenzionale, è definita CeFi, ovvero Centralized Finance, ovvero le monete possono fare tutto quanto il giro che vogliono, ma devono sempre passare da un intermediario centrale o comunque da più intermediari importanti. Può essere la banca di turno o gli istituti bancari più importanti, quindi la Banca Centrale Europea, per fare un esempio. Sempre da lì passano. E questo da una parte è un bene, nel senso che c'è qualcuno che, tra virgolette, tutela i nostri soldi. Allo stesso tempo però non è tanto un bene, nel senso questi soldi, se non passano da lì,
alla fine
non è visto come un bene. Non è visto come un bene dal sistema in generale, nel senso il famoso pagamento in nero non è contemplato. Allo stesso tempo tu però devi anche sottostare alle regole. Per esempio, siamo in crisi. Vabbè, allora decidiamo di stampare altri 50 miliardi di euro. Tutti contenti perché hanno 20...
Io per primo contentissimo. So te, Asia.
Tutti contenti?
No, io insomma, perché ho capito un po' cosa c'è dietro.
Asia lo sa perché tu fai il gestionale, giusto? Quindi di economia fortunatamente tu ne sai.
Io una mazza, ragazzi.
Allora, quando tu stampi denaro, la parte interessante è che il denaro è vincolato, legato a un valore comunque fisico. Non è che sono gabbiani, cioè... Quindi il denaro tendenzialmente è vincolato all'oro. Cosa succede? Quando tu stampi più denaro, non è che stampi però l'oro, l'oro rimane sempre quello. La tua 20 euro varrà sempre 20 euro convenzionali, ma il valore, il potere d'acquisto si dimezza. Un po' come è successo alla Germania dopo la prima guerra mondiale, che compravano il pane con un sacco di banconote. Non è normale.
Non è normale, effettivamente.
Certo.
Invece le criptovalute vanno totalmente in senso opposto. Cioè, quando c'è un momento magari di difficoltà, le monete vengono addirittura bruciate. Quindi non c'è Quindi è un...
virtualmente, ovviamente.
Loro rimangono virtualmente all'interno di uno spazio virtuale, ok? All'interno di blockchain, parleremo anche, dove vengono regolamentate, gestite e validate le transazioni. Allo stesso tempo, però, hanno proprio un funzionamento contrario a quello inflazionistico. Sono deflazionistiche, piuttosto vengono bruciate.
Ecco, vedi, cioè, ovviamente un bel fuoco virtuale, possiamo dire. Non è che vengono bruciate fisicamente. Però non immaginate
un falò di
criptovalute che si fa a San Giuseppe il 17 gennaio. No, sarà qualcosa di diverso. Ma ora ci chiedevamo prima, ma queste criptovalute sono sicure? Perché molti si chiedono, vabbè, ma io... Come si dice il proverbio, no? Chi lascia la strada vecchia per prendere quella nuova sa cosa lascia, ma non sa cosa trova. E questo mi sembra chiaro. Però forse qualche speranza di sicurezza c'è. Anzi no, mi dicevi tu che sono molto sicuro.
Allora, io voglio fare un asterisco, voglio mettere un asterisco, premessa. Io non voglio dare assolutamente consigli finanziari. Ognuno ha i suoi soldi, okay, e se li deve gestire come assolutamente,
certo,
meglio crede.
Certo, è solo un'informazione.
Certo.
Allora, una panoramica sulla cosa.
Per noi, poi tra l'altro, siamo tutti quanti ingegneri, immagino, quindi la parte tecnologica è veramente molto stuzzicante e... è molto stuzzicante perché comunque c'è sotto una tecnologia tale che fa le cose senza dover per forza rivolgersi a una persona fisica. Si parla di DeFi, finanza decentralizzata. Non c'è il direttore di turno che dice, ah no, tu non puoi spendere, tu non puoi fare. E sono... qual è la questione? Se c'è il passaggio di denaro da un solo punto, conviene che passi da quel punto. Logicamente, se i soldi non passano più dalla banca, ma passano in sistemi DeFi, a chi lavora in banca? Gli starà bene? No, è una fregatura, perché c'è...
Non lavora più.
Da una parte, però, il mondo si evolve. Siamo anche in un mondo, in un periodo in cui se qualcuno comunque vuole informarsi e imparare delle cose nuove, questo è il momento, e soprattutto ha mille mezzi per potersi informare. Quindi il fatto di non sapere determinate cose ci può stare, però non vale la scusa del ah boh, io però non ci capisco niente, perché puoi capirci da un momento all'altro e può anche essere molto redditizio.
Vero, assolutamente, volere e potere, soprattutto nella nostra epoca. E dopo questa intro che speriamo vi abbia incuriosito, a noi sicuramente sì, ascoltiamo Io di Marrakesh.
Quante bugie che raccontiamo a noi stessi per sentirci al sicuro, per sentirci protetti. O chi lo sa, forse siamo bugiardi perché non ci hanno mai detto la verità. La verità non semplifica, la verità non si esplicita, perché ci vuole coraggio per dire sono un codardo. Metti una maschera sopra la maschera che già ti metti ogni giorno. Con questa macchina elattica un attimo che non sai più chi c'è sotto. In casa, chissà se c'è chi si fa domande. Impara sulla sua vita, sul proprio partner. Se cambieranno i cliché, resterà tutto com'è. Se parleremo di brand, mentre c'è chi non ha il bread. L'ipocrisia è l'invenzione del secolo. Svendi la tua verità per la loro bugia. E dopo basta non chiederlo. Non credo che il mondo torni più quello di prima. E nemmeno lo spero, no. E nemmeno lo spero. Ero solo davvero la coscienza di zero. Io che non sono più io. Non santifica, la verità non giustifica, tempo di farsi domande, mettere l'ego da parte, voglio coprirmi di cash, sarò felice, lo sento, ciò che dirà il vecchio me, confondi fine col mezzo, soffocati gli idealismi, condannati a non capirci, forse questo forse, siamo solo più egoisti, forse un cane niente figli, forse niente ha senso, senso di un film in cui eravamo razzisti, ma eravamo razzisti. Imparare dal passato e non bruciarlo come i nazi con i libri. C'è di dati e social parasite, tossici di ossitocina ormai. Ti convinci sia per la famiglia, però è per te stesso come Walter White. Mondo che si fonda su ingiustizie per chi sta sul fondo di questo snowpiercer. Scusa se sono profondo solo quando sono triste, chi non finge. Io che non sono più io. Io non mi fido.
parlando di nuove monete, ci è venuta voglia di anche inserire nuove canzoni. Questa era Io di Marrakesh, la nuova canzone del nuovo album di Marrakesh. Ritorniamo a parlare di criptovalute e in particolare ci stavamo chiedendo tra una canzone e l'altra, ma se io ho 20 euro in tasca, come faccio a trasformare questi soldi che sono miei in criptovalute? E soprattutto come faccio a dire che sono miei?
A questa domanda ci risponderà il nostro Davide.
Fantastico, allora mi piace, acchiappa subito l'attenzione. Allora, dovete sapere che innanzitutto la blockchain è una sorta di insieme di registri, ok? Ogni blocco è come se fosse uno schedario. Gli schedari contengono tutti quanti i report delle transazioni eseguite, ok? Allora, innanzitutto la transazione è io, Davide, facciamo un esempio molto...
Così, molto pratico, molto così cerchiamo
pratico,
di dire.
Molto pratico. Io, Davide, dal mio portafoglio prendo 20 euro in Ethereum e li do ad Asia.
Specifichiamo per chi ci ascolta che Ethereum, Bitcoin sono tipi diversi.
Sono criptovalute differenti. Criptovalute differenti. Esattamente. Io do 20 euro ad Asia. Innanzitutto, come faccio a dire che io effettivamente ho dato questi 20 euro ad Asia? Cioè, cosa succede? Quando si entra all'interno della blockchain, io, Davide, con la mia chiave privata, ok? Che cos'è la chiave privata? Innanzitutto, ognuno ha il suo portafoglio, che può essere il nostro fisico, e c'è anche il portafoglio all'interno della DeFi, che si chiama wallet. Per creare questo wallet viene prodotta una chiave, una password di 24 o 12 parole, in base al livello di sicurezza che preferisci, in inglese, separate da spazi. La crittografia prende queste parole e gli spazi e li tramuta in una chiave crittografica privata che non sei neanche tu.
Ah, ecco,
queste 12 parole.
Nemmeno interessato.
Quindi no. Tu immagini di trovarvi di fronte alla porta con una chiave in tasca, però non sapere nemmeno come si apre questa porta.
La puoi ricavare.
Quando dici che non ti puoi fidare nemmeno di te stesso.
Diverso, perché tu non sai dentro come è fatto la serratura, però hai la chiave.
Ah, ecco, vedi. Okay.
Tu quelle 12 parole sono tue, ti verranno fatte vedere una volta sola quando crei il wallet. Infatti te le devi segnare su 3 pezzi di carta e nasconderli, quelle sono uniche. Dal resto in poi l'unico modo per entrare in quel tuo portafoglio effettivamente prendi le criptovalute è se vai in giro con un cartello e dici queste sono le mie 12 parole. Lo fai col tuo IBAN, lo fai col PIN della tua carta di credito, Marco?
Guarda, tendenzialmente no, però vedi che si ritorna sempre lì. Possiamo parlare di criptovalute, poi alla fine la carta la metti sotto il mattonello. Cioè,
sempre quello.
Sempre la torniamo.
Allora, cosa succede? Le transazioni vengono convalidate dai famosi miners che hanno come obiettivo, per quanto riguarda per esempio la blockchain di Bitcoin, di aggiungere questi schedari e di validare la transazione, nel senso è stata fatta. E dici, ah ok, però uno può farsi la transazione da sola e dire che ha ricevuto 100.000 euro in Bitcoin o 100.000 Bitcoin, che adesso valgono soprattutto molto di più. La rete di tutti quanti i nodi della DeFi sarà in grado di dire no, questa è un'informazione sbagliata perché tutti quanti noi abbiamo una copia diversa. Quindi c'è una sicurezza dietro l'altra. Il tuo IBAN personale, per esempio, invece è la tua chiave pubblica. Io posso darti l'indirizzo del mio wallet, così tu mi puoi mandare i soldi.
Certo.
Quella devi condividere.
Anzi, più la condividi meglio è.
Sì, ed è anche per questo. Ovviamente non è portafoglio di Davide la chiave, sarà 0x, eccetera, eccetera. Sì, certo, un codice alfanumerico.
Che vuol dire portafoglio di Davide in lingua?
Cosa succede? Se tu lo condividi ed è tuo, dirai, ok, questo qui è l'indirizzo, la chiave pubblica del wallet di Davide, gli posso mandare i soldi. Ok, e se io non ti dicessi che è mio, io manterrei il mio anonimato. Quindi c'è anche una questione di privacy che tu in realtà non puoi avere nel momento in cui sei nella CeFi. Un bene o un male, non lo so. Pensa se tu
è
però
qualcosa in più sicuramente.
Pensa se tu pagassi le tasse sulla blockchain, ok? Tu potrai sempre risalire all'indirizzo della transazione, viene creato un hash che è un codice per quella transazione e potrai seguire, siccome sono asset digitali e crittografici, il viaggio che fanno anche quelle monete. Quindi tu effettivamente poi sei in grado di dire: "Ah sì, io ho pagato 200 euro di tasse. E effettivamente sono stati mandati al wallet della ditta tal dei tali che lavora col calcestruzzo per riparare questa strada, oppure se invece sono andati, non lo so, in Svizzera." Tu lo puoi sapere. Quindi è addirittura più trasparente.
Più trasparente. Ma paradossalmente con queste criptovalute ci posso comprare alla fine poi qualcosa?
Assolutamente sì.
E alla fine ci posso guadagnare? Perché là stiamo...
Assolutamente. Quello è quello che
quello
ci interessa.
Quello che ci interessa. Noi siamo venuti qua per capire se ci possiamo fare qualche gruzzoletto, allora, per comprarci, io so, un pezzo di pizza domani.
Allora, proviamo a condensare. Allora, tu hai 20 euro cash. Puoi andare tranquillamente in un ATM di Bitcoin. Ce ne sono anche qua a Torino. Dare l'indirizzo o il tuo QR code del tuo wallet, mettere i soldi all'interno e poi ti viene fatta una transazione sul tuo wallet di quel corrispettivo, oppure un semplice bonifico dalla banca.
Ah, perfetto. Zac,
al tuo wallet o al tuo exchange, come per esempio Binance o Crypto.com, ok? Gli exchange sono come se fossero delle banche. All'interno tu detieni i tuoi soldi e li puoi anche tramutare all'interno del mercato in diverse criptovalute. L'unica accortezza da tenere, questo è molto importante, è che le cripto devono essere spese su una blockchain. Nel momento in cui tu le metti su Binance, saranno sulla blockchain di Binance, non c'è una sola blockchain generale. Nel momento in cui te le vuoi spendere su Tron, per esempio, o sulla blockchain di Ethereum, devi fare molta attenzione a fare anche il cambio di blockchain. Gli exchange alcuni li possono fare, tra quelli più importanti. Se non c'è la possibilità, devi mandare questi tuoi soldi ad altri siti definiti swap, che sono in grado effettivamente di fare il cambio di blockchain e di ridarti i tuoi soldi sul tuo wallet, ma nella blockchain differente sulla quale devi spendere. Quindi questo è molto importante.
Eh beh, certo, altrimenti,
altrimenti bruci i soldi. Li bruci.
Ah, ok, sì, quindi... li perdi.
Esattamente, perdono. Quello è l'unico modo per perdere i soldi. Mandargli un indirizzo non accessibile più da nessuno. E purtroppo nel mondo cripto nessuno ti restituisce niente. Non puoi chiedere a nessuno.
Questo anche nel mondo reale.
Ma no, perché tu puoi sempre andare a lamentarti dalla banca. Qui devi essere attento tu. Però ragazzi, cioè, chi se non noi in primis dobbiamo essere in grado di gestire i nostri soldi? Domanda.
Assolutamente, anzi ci spinge ancora di più.
È
a
una
fare
responsabilità.
Attenzione. Esatto, esatto.
E adesso io mi sentirei anche un po' in dovere di lasciare l'onore di annunciare la prossima canzone all'ex speaker di questa trasmissione, ovvero Davide. A te l'onore, Davide.
E allora lasciatemi libero. Ecco. Set Me Free con i DVBBS e Aloe Black.
Fantastico. I know exactly what I need. Gotta treat myself. Go somewhere I know will set me free. Oh, it's been too long, and I know exactly what I need. I gotta treat myself. Go somewhere I know will set me free. It's been too long. If you're a rider, let me know, 'cause I'm down to take you now. Oh no, no, tell me and I'll take you now. It's been too long, I know exactly what I need. I gotta treat myself, go somewhere I know will set me free.
E questa era Set Me Free. E oggi ci salutiamo con l'ultimo consiglio del nostro ospite Davide.
Yes, allora, una volta che quindi avete le vostre cripto ferme sul vostro exchange o sul vostro wallet personale, che quindi sia MetaMask piuttosto che Trust Wallet o SafePal come ho io, l'importante per guadagnarci, non per andarci in perdita, la primissima cosa da fare è informarvi, sapere effettivamente che cosa fare con queste cripto, e poi fidatevi, potete anche lasciarle ferme su alcune piattaforme senza quindi investire o fare movimenti, solo per guadagnarci. Fine giornata, le monete in proof of stake, per esempio, ogni giornata vengono aggiunte sul vostro wallet, e se queste guadagnano valore, voi guadagnate su un guadagno rimanendo fermi, cioè fantastico. Oppure potete investirle con del trading, potete darle ad altre aziende che appunto le useranno per fare dei finanziamenti loro. Fate assolutamente come volete, ma informatevi.
E ringraziamo Davide per essere stati con noi. Speriamo che questa puntata un po' particolare vi sia piaciuta. E noi ci vediamo alla prossima.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti, ragazzi!